un compagno con Alfredo. Buongiorno Alfredo.
Ciao Maria,
ecco,
ciao a tutti gli ascoltatori.
Che salutiamo. Alfredo ha vissuto gli ultimi 20 anni ai Caraibi e più precisamente nella Repubblica Dominicana, conosce bene quella realtà, ha intensi rapporti con compagni nell'isola di Cuba e quindi è il migliore interlocutore possibile per ragionare oggi sulla visita che c'è stata in corso del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama nell'isola di Cuba, che al di là delle chiacchiere su diritti umani che si rinfacciano gli uni con gli altri, in realtà si sta sostanziando in una serie di robusti accordi commerciali. In particolare si parla di un accordo commerciale con Google, ma evidentemente, come ben sappiamo, i soldi non puzzano, pecunia non olent, gli affari corrono, specialmente in un paese, come dicevamo in apertura di questa mattinata informativa, nel mirino dell'influenza economica della Cina, e che gli Stati Uniti hanno tutto l'interesse, nell'ottica di abbattere la concorrenza cinese particolarmente agguerrita in Africa, ma soprattutto in Sud America, di aprire dei canali commerciali con Cuba in vista, chissà, di una transizione post-Castro che possa portare ad un governo più amico. Ma queste, come dire, sono questioni più sullo sfondo. Vogliamo capirne un po' di più, non soltanto di quel senso di questa visita, ma anche della situazione politica e sociale all'interno dell'isola. Lunga introduzione, adesso passo direttamente la parola ad Alfredo, nel quale siamo ansiosi di sapere qualcosa di più di come vanno le cose a Cuba. Ciao Alfredo.
Ciao Maria, ciao a tutti. E spero di non deludere queste aspettative, mi fai sentire molto responsabilizzato, il miglior interlocutore, non so se sono io. Comunque, ti dico la verità, se la cosa fosse successa l'anno scorso e io sapevo di Cuba molto poco, perché nonostante vivessi nei Caraibi, quindi geograficamente molto vicino a Cuba, non è che si sapesse molto, è come se qualcuno chiamasse in Italia per sapere cosa succede in Austria o in Serbia. Non è detto che si conosca. Invece nell'ultimo anno si sono intensificati i miei rapporti con Cuba, perché è nata una federazione anarchica del Centro America e del Caribe, per cui ho potuto finalmente avere delle fonti dirette e affidabili, perché normalmente io preferisco non esprimere opinioni, questa è una piccola premessa, preferisco non esprimere opinioni sulla base di conoscenze che mi provengono dai mass media, dai giornali, dall'agenda ufficiale. E se non conosco direttamente la questione o non ho delle fonti attendibili e affidabili, preferisco tenere opinioni flebili e tenerle per me. Invece si è creata questa casualità fortunata, la nascita di questa federazione, che ci ha permesso a noi del gruppo della Repubblica Dominicana di andare spesso a Cuba, alcuni di noi, e dei cubani di venire in Repubblica Dominicana. È chiaro che c'è stato un intercambio di informazioni abbastanza interessanti e ho potuto conoscere un po' più da vicino, un po' più credibilmente, verosimilmente, quello che sta succedendo a Cuba. Mi scuso con gli ascoltatori se ogni tanto mi scapperà qualche parola spagnola, perché dopo 20 anni mi sento un po' come un emigrato che parla, se non brooklino, un italo spagnolo. Vediamo un po', speriamo di parlare un italiano comprensibile. Quindi alla tua domanda dico questo, cioè al di là del valore simbolico, che non è solo un fatto formale di questo incontro che c'è stato, è un valore simbolico che ha un impatto molto profondo sia probabilmente in America sia in Cuba. In America ovviamente c'è una certa simpatia anche in settori meno, come si può dire, prevedibili, perché sembra quasi, c'è la speranza che Obama, l'attuale amministrazione, possa finalmente disinnescare questo mostro che era stato disegnato, questa presenza, questo cuneo pericoloso che avevano molto vicino alla Florida, eccetera. Quindi stanno disarmando il diavolo, secondo alcuni, negli Stati Uniti, e a Obama e alla sua amministrazione gli fa molto gioco recitare questa parte. E lo stesso valore simbolico ha un'importanza enorme per il governo cubano, perché diciamo che la vecchia propaganda che sosteneva il governo, e cioè che i diritti della casa, i diritti dell'istruzione, i diritti della sanità, eccetera, giustificavano alcune privazioni, alcune difficoltà, anche con l'alibi a volte fondato dell'embargo. Anche questo stava arrivando agli goccioli, cioè la situazione cubana economicamente per la gente cubana era ridotta veramente ai minimi termini. Posso raccontare una piccola barzelletta, non so se qui è arrivata in Italia, nata appunto negli ambienti cubani, anche quelli meno politicizzati, in cui si dice c'è una catastrofe nucleare o una catastrofe astrofisica, un satellite che cade sulla Terra e l'umanità è a grande rischio perché non c'è più da bere, da mangiare, non ci sono più medicine, eccetera. In questo caso sopravvivono solo i cubani, dicono loro, perché già sono abbastanza abituati a questo tipo di situazioni. Questo per dirti che è vero, quello non è solo propaganda USA, quando si dice che nei negozi gli scaffali sono vuoti, che si mettono i cartelli, dice oggi mercoledì patate, c'è la fila per comprare le patate. Quindi la situazione è grave, anche se i compagni cubani, a cui io credo, mi confermano che effettivamente c'è ancora questo baluardo della sanità pubblica, dell'istruzione, della casa, per ciascuno ha la sua dove vivere. Quindi ci sono queste cose, ma cominciano a mostrare la corda, comincia a essere abbastanza ridotto rispetto alle speranze di altro tipo, un po' più vaste, ma anche alle speranze basiche, appunto come quelle alimentari. Quindi questi valori simbolici contano molto, però ovviamente nella dissidenza cubana, che diciamo che è anche quello che ci interessa di noi, questo incontro è vissuto in maniera molto diversificata e variegata. Per esempio c'è un ventaglio di posizioni tra i dissidenti cubani, che ovviamente si basa anche sulle differenze ideologiche e culturali delle varie situazioni, che va dall'appoggio incondizionato all'America, ai valori del capitalismo, del libero mercato, molto probabilmente questo diciamo è il settore che ha molti collegamenti con i profughi cubani nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti e Miami o in altri posti.
Insomma, quelli più marcatamente di destra.
Beh, io non riesco, già è difficile, però in questo caso è difficile capire quale di destra e quale di sinistra, perché poi ti dirò quello che formalmente sembrerebbe di sinistra, che poi tanto di sinistra non mi sembra. Comunque arriviamo dall'altra parte dello schieramento. Comunque c'è questa prima parte che però ha le sue perplessità, che sono abbastanza vicine alla perplessità di schieramenti che sembrano a noi più vicini, più comprensibili, come quelle dei movimenti di emancipazione, eccetera, e diritti umani. La perplessità che condividono questi è che questo accordo diplomatico, questa nuova situazione, invece che indebolire la dittatura castrista che dura da tanti anni, finisce quasi per legittimarla, e questa è la paura sia dei fuoriusciti a Cuba, sia di molti di quelli che odiano la dittatura, odiano Castro, perché è molto difficile in un regime così oppressivo come quello del comunismo, del socialismo autoritario, eccetera, riuscire a mantenere una coscienza vigile e restare anticapitalisti o antimercato in una situazione dove c'è questa penuria enorme, dove non pare che ci sia futuro. Quindi bisogna essere veramente preparati culturalmente e come dire anche caratterialmente a non sentire questo richiamo, queste sirene. Quindi diciamo che in questa parte che tu definisci di destra c'è questa perplessità, questa paura che tutto questo serva a aiutare Castro a mantenersi al potere, a aiutare Castro, la sua genia, la sua famiglia, e i suoi accoliti, diciamo, a mantenere il potere dopo tanto tempo. Invece molti di questi aspettavano la spallata, il cambio rapido, violento di regime, e questi hanno questo tipo di perplessità. Poi ci sono ovviamente i moderati che cercano una conciliazione, cioè non hanno questo odio viscerale, anche giustificato, nei confronti della dittatura. e sperano in un momento di conciliazione. Questo, diciamo, è un lato moderato che però comprende moltissimi dei dissidenti cubani, forse anche gran parte della popolazione cubana, oltre ai movimenti dissidenti, per cui ci sono, chiaro, quelli, i propugnatori dei diritti umani, l'arco progressista, anche la famosa, anche in Occidente famosa, no, in Occidente no, diciamo in Europa e negli Stati Uniti, la famosa bloggera, la che tiene un blog famoso, che è Giovanni Sanchez, appartiene a questo tipo di schieramento.
Cioè insopportabile quella tipa personalmente.
Però ha rappresentato qualcosa, anche lì era una piccola spina, non si sa quanto, se funzionale o meno. Comunque diciamo che questo schieramento, dove c'è anche lei, spera in una conciliazione, in un, come si può dire, un temperamento, cioè una modifica leggermente migliorativa della situazione. Altri invece, ti dicevo appunto, che sono proprio molto perplessi su questo incontro, perché lo vedono come un aiuto a Castro. Tra questi ci sono, non so, Antonio Gonzalez, che ha creato un'organizzazione che si chiama Estado de Saz, Farignas, che è stato un premio Sakharov, è chiaro che è conosciuto anche per scioperi della fame a oltranza. E i fondatori del movimento Payà, si chiama i fondatori del movimento Cuba Decide, e hanno paura che si svolga in questo senso la situazione. E ti dicevo che quello che sembrerebbe formalmente di sinistra, che forse mette più paura, sono il fronte critico del governo cubano, perché ritiene il socialismo cubano troppo permissivo, troppo moderato, e sempre ha cercato una radicalizzazione di questa dittatura, addirittura, nel senso che c'è gente che è molto sensibile alle ingiustizie sociali più che alla libertà, per così dire, per cui c'è un fronte che si chiama capitalista, i giovani anticapitalisti, che vedono in questo avvicinamento la perdita dei valori della rivoluzione cubana, eccetera, quindi sono molto scettici, addirittura nemici di questo tipo di avvicinamento, che ha i suoi fondamenti ovviamente, perché qui passo per esempio invece alle posizioni dei nostri compagni, i quali dicono che la critica più fattibile è questa, che gli incontri che stanno facendo non si sa bene a cosa mirano. Il sospetto è che sia una maniera perché l'imperialismo americano continui e che l'autoritarismo continui, che si creano sacche nuove in Cuba di sfruttamento del lavoro altrui da parte dei possessori di capitale, dei possessori di mezzi di produzione e della natura stessa, dell'ambiente, che è un rischio profondo. Tu sai che il capitalismo non ha molti limiti sotto questo aspetto. E quindi, nonostante apprezzino ovviamente alcuni miglioramenti, quelli che convincono la parte moderata, la possibilità finalmente di potersi riunire, di potersi organizzare, la possibilità futura, la speranza perlomeno di avere accesso alle informazioni, avere la possibilità di associarsi, eccetera, sono cose notevoli. Anche la cosa che avviene un po', anche questo in maniera simbolica, la liberazione dei dissidenti, che ha già cominciato nel 1900, cioè l'anno del 14, quando ci sono stati i primi sintomi di gelo, hanno liberato alcuni, poi li hanno rimessi dentro, e dopo che è passato il momento, dopo adesso finalmente molti di questi sono riusciti ad andare in America e uno sta cercando di andarci, quindi anche la liberazione dei prigionieri politici può essere un fatto simbolico, cioè, però è importante ovviamente per la libertà dell'individuo, per la felicità delle famiglie di queste persone, eccetera. Quindi vedono questi elementi positivi, però hanno paura che rispetto invece all'accordo reale, al contenuto forte di questo accordo, siano soltanto verniciate alla facciata per rendere più accessibile la eventuali negoziazioni sulla testa della gente, no? E quindi loro affermano questa possibilità, nel senso che è vero, esiste per esempio un'altra cosa simbolica che non è caduta, doveva accadere, la presenza di Guantanamo, lì i compagni stessi dicono il Guantanamo sta lì e continua ad essere lì, è un carcere particolare dove ci sono i dissidenti, cioè i cosiddetti terroristi, i nemici degli Stati Uniti, dove si pratica la tortura, eccetera. Sono elementi che fino adesso non sono cambiati, ma il rischio più grande è che siano accordi diplomatici, accordi economici tra i vertici, e che bisogna vedere che tipo di aiuto porterà invece alla gente comune, alla gente che però, dicevo prima, è quasi ai limiti della sopravvivenza lì.
Quindi fammi capire un po'. Ci troviamo di fronte da un lato ad un rischio serio, così dicono i compagni, che...
Non ti ho sentito, scusa.
Allora provo ad alzare un pochino il coso, così magari mi senti un pochino meglio. Dicevo, secondo i compagni, quindi ci si trova da un lato di fronte al rischio serio che la crosta autoritaria del regime resti tale e quale, con qualche piccola correzione, certamente importante per quelli che vengono liberati, ma non con un sostanziale cambio rispetto alla gestione autoritaria del paese, e dall'altro con l'introduzione di elementi capitalisti e di liberismo, con accordi economici come quello siglato proprio ieri con Google, che non porteranno certamente nessun miglioramento nella vita concreta delle persone che si trovano in molti casi in condizioni decisamente pessime rispetto alla vita quotidiana.
No, e poi c'è un'altra cosa eroica che dicono, che è importante, eroica perché detto da loro in una situazione simile rappresenta per me un momento di illuminazione spirituale enorme, perché è difficile enucleare queste tesi quando si sta lì, e cioè non vogliamo diventare anche noi schiavi del consumismo imperante, della depredazione della cultura indigena e tutte queste cose qui. E il rischio è vero quando si va verso globalizzazione, dove c'è un paese imperialista che pensa di avere tutta la verità e la giustizia dalla sua parte.
Beh, certo, a me ricorda un po' la situazione dei tedeschi dell'est, di Berlino Est, che irrompono a Berlino Ovest e entrano tutti quanti dentro al supermercato. E poi scoprono in tempo abbastanza breve che ci sono i supermercati, ci sono gli scaffali pieni, c'è tutto quello che si potrebbe desiderare, ma loro non hanno i soldi per comperarselo.
Sì, sì, è chiaro che quando uno vive una realtà così diversa, così oppressiva, vede l'erba del vicino molto più verde, poi invece quando ha accesso a quest'erba, a questa vicinanza, diciamo, si rende conto che molte delle cose erano illusioni, erano speranze.
Ecco, una domanda importante per me, ma che prospettive, secondo i compagni con i quali sei in contatto, ci sono di riuscire ad innescare un processo che porti ad una trasformazione non in senso capitalista e nemmeno al mantenimento del regime così com'è?
No, ti dico che alcuni dei compagni con cui sono in contatto, sono soprattutto quelli del Taller Libertario Alfredo Lopez della Habana, che fanno parte appunto della FAC, sono stati con noi, diciamo, gli organizzatori e i fondatori di questa federazione, sono anche militanti per esempio dell'LGTB, cioè delle minoranze, delle differenze cosiddette queer, sessuali, eccetera. E per loro è chiaro che le speranze ci sono e c'è la possibilità di una piccola o grande svolta positiva per quanto riguarda queste possibilità, questa la libertà di essere quello che è. È una speranza che hanno, probabilmente un miglioramento è quasi, come si può dire, fisiologico, che l'omofobia cubana viene messa alla prova con queste nuove istanze, e può darsi che sta maturando, dovrà maturare prima o poi, a prescindere da Obama, a prescindere da altre cose, perché questi sono atteggiamenti detrivi che purtroppo in un regime rigido come quello comunista autoritario finiscono per permanere a lungo, perché diventano quasi una caratteristica voluta e determinata dallo Stato centrale.
Chiaro,
quindi
chiaro.
Speranze ci sono, ce ne sono tantissime, però senza dimenticarsi tutti i grandissimi rischi che si corrono di omologazione al regime capitalista.
Indubbiamente sì, chiaramente è una situazione di bilico, una situazione particolare, una situazione legata anche alla transizione che inevitabilmente ci dovrà essere quando ormai l'anziano Raul Castro, come dire, inevitabilmente morirà. Questo è
un aspetto. Mi pare che, se non ricordo male, il suo mandato scade nel 2018, quindi fisiologicamente scade nel 2018. E quindi molti sono in attesa di vedere come si evolverà questa situazione, se si rimarrà sempre nell'ambito della gerarchia castrista o se si riuscirà a fare altro. Per esempio, già nell'ambiente moderato di cui ti dicevo prima, no? La piccola proposta riformatrice che loro portano avanti è che nelle elezioni, dove c'è un partito unico, sai, no? Perché come Partito Socialista c'è un solo partito. Senza creare un altro partito, dicono, possiamo perlomeno nel partito ufficiale proporre candidati indipendenti dei nostri, sono quelle piccole formule che servono un po' a salvare la faccia, eccetera, e che potrebbe addirittura essere accettata, anche se dubito fortemente che situazioni di questo genere poi cambino effettivamente e sostanzialmente le cose. È un'altra riverniciatura di un regime, vedremo un po', anche perché...
Danno legittimità a un regime che ti concede di poterti candidare,
esatto,
e poi se vinci
sono vecchie perplessità che abbiamo sempre noi anarchici sopra il sistema elettorale, tutte queste cose qui, per cui per esempio tu menzionavi il momento della caduta del muro di Berlino, quando c'è stato il primo congresso anarchico aperto agli anarchici dell'est, è stato un momento bellissimo, eccetera. Però questo tipo di differenza veniva quando un compagno della Bulgaria o della Russia, dopo i primi momenti di simpatia, di affetto, di affinità riscontrata, cioè, finalmente qui si può votare, come se fosse il cambio radicale. Cioè, è chiaro che vivono un'altra situazione, si fanno altri tipi di illusioni, anche persone che avendo scelto un'ideologia, in termini brutto, di tipo libertario, e finiscono per accettare, visto la situazione in cui vivono.
Ho capito. Va bene, io ti ringrazio moltissimo per questo tuo contributo che ci offre, come dire, uno sguardo su quanto sta avvenendo a Cuba, su quanto sta avvenendo a L'Avana, che non sia la banalizzazione che ci è stata offerta in questi due giorni dai media mainstream, e augurandoci di poterci risentire presto su questo o altri temi, io ti saluto.
Ok, un abbraccio Maria, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille, ciao.